La storia in podcast di Focus.
Nei tre racconti precedenti ho usato come spunto dei ritratti e dei disegni. In questo caso invece il punto di partenza è un oggetto. Un oggetto molto particolare. Si tratta infatti del calco in gesso di un anello. Anzi, non di tutto l'anello, ma della sola pietra che era incastonata in esso. Un grosso zaffiro con incisa la figura di un cavaliere. Il calco e quanto ci resta di uno dei simboli più importanti del potere dei Savoia, l'anello di San Maurizio. Gli archivi pullulano di storie tanto fantasiose da non essere credibili nemmeno per chi le ha scritte. È proprio questo genere di narrazioni che ho deciso di volgere la mia attenzione selezionando 5 documenti dell'Archivio di Stato di Torino per raccontare storie di Casa Savoia. In alcuni casi impossibili, in altri improbabili, in altri progetti immaginati e mai realizzati. Non sappiamo con sicurezza quale fosse la vera origine dell'anello. È probabile che fosse un sigillo risalente ai primi secoli dopo la fine dell'impero romano. Secondo le ricerche dei medievisti, sarebbe stato realizzato nel VI secolo d.C. e sarebbe appartenuto agli antichi re di Borgogna. Questi lo avrebbero poi donato al monastero di Saint-Maurice d'Agon. I Savoia ne sarebbero quindi entrati in possesso nel 1076, quando il conte Pietro I fu infeudato dei territori di questo monastero. Solo 2 secoli dopo, però, i Savoia diedero all'anello un valore particolare. D'altra parte, San Maurizio era il santo patrono della dinastia. Pietro II, conte di Savoia dal 1263 al 1268, volle che l'anello divenisse il simbolo del potere sabaudo. Ogni conte, e poi ogni duca, lo riceveva al momento in cui saliva al trono. Solo questo passaggio, dal conte che moriva al conte che saliva al trono, gli dava una piena sovranità. Lo si vede molto bene nella Chronique de Savoie scritta da Cabaret per il duca Amedeo VIII. In essa, la storia della dinastia era organizzata attraverso una successione di biografie che si aprivano e si chiudevano col passaggio dell'anello da un sovrano all'altro. Un'importante descrizione dell'anello è stata lasciata da Filiberto Pingone, lo storiografo di cui vi ho già parlato nei nostri racconti precedenti. Ecco come lo descrive: uno zaffiro in forma di grande ovale regolare, incastonato in oro puro, d'un peso di circa 8 carati. Sullo zaffiro è inciso, per servire da sigillo, un cavaliere con un padulamentum che regge con la mano destra una lancia, la cui punta è diretta verso il basso. Dall'altro è un pavone che guarda verso sinistra. Carlo Emanuele I, duca dal 1580 al 1630, ebbe un particolare culto per l'anello. Fra le altre cose, decise che esso fosse mostrato al pubblico ogni anno, il 22 settembre, giorno della festa del santo. Inoltre, nel 1591 fece portare a Torino, dal monastero di Saint-Maurice d'Agon, anche la spada che si riteneva fosse stata del santo. Da allora essa servì per creare il cavaliere dell'Annunziata. Questo almeno sino a quando, dopo il 1849, Vittorio Emanuele II non la fece riporre all'Armeria Reale, dove la si può vedere esposta ancora oggi. Ma torniamo all'anello. Fra 5 e 600 non vi fu in pratica alcuno storico sabaudo che non trattasse in qualche sua opera della sua importanza. Ne scrissero anche poeti, come Giovan Battista Marino, uno dei protagonisti della letteratura barocca italiana. Divenuto cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro nel 1609, celebrò l'ordine nelle Dicerie Sacre, opera che conobbe grandissima diffusione fra 1614 e 28, e in cui trattò anche dell'anello. Il gesuita Luigi Giuglaris, autore di diverse opere per la corte sabauda, scrisse nel 1651 che il passaggio dell'anello da un sovrano all'altro era l'unico sposalizio legittimo col principato dei duchi di Savoia. Si trattava, per Giuglaris, d'una vera e propria alleanza militare fra il cielo e i Savoia. San Maurizio era un santo guerriero e grazie al culto che i Savoia avevano per lui, egli e la sua legione di soldati, la legione Tebea, dal cielo non avrebbe mai smesso di proteggerli. Per questa ragione la dinastia era sempre sopravvissuta ai suoi numerosi nemici. A fronte però di un'immagine così forte, in realtà noi non sappiamo come avvenisse realmente il passaggio dell'anello da un sovrano all'altro. Si trattava infatti di una cerimonia privata che i cerimoniali di corte non raccontano e di cui non abbiamo testimonianze dirette. Fa eccezione quanto accadde nel 1646. Negli anni precedenti, una violenta guerra civile aveva diviso gli stati sabaudi e la dinastia. Rimasta vedova nel 1637, Cristina di Borbone aveva rivendicato la reggenza per il figlio, appoggiandosi sull'aiuto della Francia. Era pur sempre la figlia di Enrico IV e la sorella di Luigi XIII. Le si erano opposti però i suoi cognati, il cardinal Maurizio ed il principe Tommaso di Carignano, che erano invece sostenuti dalla Spagna. Quasi tutto il Piemonte si era schierato con i principi, ma Cristina aveva vinto grazie all'aiuto ricevuto dal fratello Luigi XIII e dal cardinale di Richelieu. Nel 1646 Cristina volle organizzare al castello di Rivoli la cerimonia pubblica di battesimo del figlio Carlo Emanuele II e, in tale occasione, volle che questi indossasse pubblicamente l'anello. Il senso politico del gesto era sin troppo chiaro. Eppure, proprio dalla metà del Seicento, le cose cambiarono. Certo, storici e scrittori di corte ricordano sempre l'anello nelle loro opere. La sua presenza nei riti e nelle cerimonie curiali, almeno in alcune, resta accertata. Ma vi è un fatto nuovo. A partire dalla morte di Carlo Emanuele II, nel 1675, infatti, non si racconta più il passaggio dell'anello da un sovrano all'altro. Giulio Vasco, un gesuita cui venne affidata la stesura della relazione ufficiale della morte del duca, non nomina neppure l'antica reliquia. Sebbene ricostruisca con dovizia di particolari l'ultimo incontro fra Carlo Emanuele II e suo figlio Vittorio Amedeo II, di appena 9 anni, non fa alcun cenno alla consegna dell'anello dal sovrano morente al suo giovane erede. Al contrario, racconta invece che Carlo Emanuele II aveva chiesto di avere con sé la sindone per pregare su di essa. Caso ancora più interessante, quando nel 1730 Vittorio Amedeo II abdicò a favore del figlio Carlo Emanuele III, anche in questa occasione nessuno fece cenno al passaggio dell'anello. Eppure, in una circostanza tanto particolare, esso avrebbe avuto ancora più importanza. Non se ne parlò neppure un anno più tardi, nel 1731, quando Vittorio Amedeo II cercò di tornare sul trono, senza riuscirci. Se si fa attenzione alle cerimonie di successione al trono, si ha la sensazione che l'anello sia stato progressivamente sostituito, quale segno della garanzia divina del potere dei Savoia, dalla sindone, o meglio, dalla chiave che apriva la cassetta ove questa era conservata. Nel 1663, quando Cristina di Borbone morì, chiamando al proprio capezzale suo figlio Carlo Emanuele II, gli diede proprio le chiavi della cassetta, ricordandogli che la sindone era il più sodo sostegno della corona e per questo il più prezioso tesoro ricevuto dai suoi antenati. Sappiamo in effetti che nel corso del Settecento non era raro che i sovrani sabaudi portassero la chiave al collo appesa ad un nastro. Insomma, non si va lontano dal vero, credo, sostenendo che nel corso del Settecento l'anello di San Maurizio e più in generale l'intero sistema di culti legato al santo e ai martiri tebei abbia perso l'importanza che aveva avuto nei secoli precedenti. E ciò a favore della sindone, ormai affermatasi come il maggior simbolo religioso della dinastia. Ma che ne fu allora dell'anello di San Maurizio? Dov'è oggi? La vicenda è un po' misteriosa. Secondo alcuni, l'anello fu compreso fra i gioielli della corona che i Savoia dovettero impegnare a fine Settecento presso una banca olandese per avere i soldi con cui pagare la costosissima guerra contro la Francia rivoluzionaria. Secondo altri, invece, l'anello restò a Torino e partecipò al più generale naufragio dei beni della corona dopo la conquista francese del dicembre 1798. In un volume apparso a Torino nel 1867 si raccontava che durante gli anni francesi l'anello sarebbe divenuto proprietà di un orfo che, non sapendo di cosa si trattasse, lo aveva fuso tenendo solo la gemma. Alla restaurazione l'orfo avrebbe venduto lo zaffiro ad un ricco viaggiatore russo. Questi, trovando rozzo l'intaglio e non sapendo il valore del gioiello, lo avrebbe fatto lisciare per ricavare un anello di gusto più moderno. I documenti conservati d'archivio di Stato di Torino raccontano però una storia diversa. Carlo Alberto, forse anche per dare più forza ad una successione al trono che per la prima volta dopo secoli vedeva salire al trono un ramo cadetto, fece ricerche per scoprire che fine avesse fatto l'anello e, se possibile, per rientrarne in possesso. Le ricerche, che coinvolsero una parte importante della diplomazia sabauda, rivelarono che l'anello era stato acquistato da un principe russo. Carlo Alberto, tramite alcuni funzionari, cercò di riacquistarlo, ma senza successo. Il principe gli concesse solo, nel 1846, di farne un calco, quello appunto che si conserva all'archivio di Stato di Torino. Grazie ad esso, Carlo Alberto ne fece realizzare una copia dei gioiellieri di corte nel 1847, appena in tempo, perché 2 anni più tardi, nel 1849, Carlo Alberto potesse farla avere al figlio Vittorio Emanuele II nei convulsi e drammatici momenti della sua abdicazione dopo la battaglia di Novara. Da allora, la copia dell'anello sarebbe rimasta presso i sovrani del ramo Savoia-Carignano, che dovrebbero conservarla tuttora.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.